in cima al borgo di Incisa Valdarno, appena fuori Firenze. C'è una casa di pietre e rossicce, con una grossa porta di legno scuro e finestre che affacciano sulla bellissima campagna toscana. Le tegole del tetto sono perfettamente disposte, si contano tre comignoli e un'incisione nella facciata principale che recita: qui visse il poeta Francesco Petrarca fino all'età di 7 anni. Il padre del poeta, condannato all'esilio da Firenze per motivi politici, si spostò con la famiglia da Arezzo alle colline dell'Incisa, nella casa di proprietà dei nonni originari del posto. Francesco Petrarca ci arrivò che aveva malapena un anno e ci visse tutta la sua infanzia. Parliamo del 1305, eppure oggi, guardando quella casa, non è difficile immaginare il giovanissimo Petrarca giocare nei vialetti lì intorno, ridere e scherzare con gli altri bambini, nascondersi dietro gli alberi e correre a perdifiato per le vie del borgo. Questo perché ci sono dei posti che non invecchiano mai, che rimangono fermi nel tempo, nel loro tempo, quasi sempre in bianco e nero. È difficile immaginare il male in posti come questi. Pensare che possa succedere qualcosa di brutto, di veramente brutto. Ci sono posti in cui alcune cose semplicemente non succedono. E se succedono, travolgono tutto come un fiume in piena. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani.
Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città.
L'Incisa, come viene chiamata dalla gente del posto, è un gioiellino della campagna fiorentina, un borghetto medievale attraversato dall'Arno e coperto da campi di grano e da vigneti. C'è la piazza principale, quella dove ci si incontra la domenica dopo la messa, quando si va a giro con il vestito buono. C'è il ponte che sovrasta il fiume e divide il paese in due. E poi c'è l'oratorio dei francescani, dove si possono trovare erbe e oli medicamentosi. Non c'è molto altro all'Incisa, anche perché alla gente che ci vive non serve nient'altro. Alla fine dell'Ottocento, l'epoca della nostra storia, ci abitano circa 4.000 persone. In città li chiamano i contadini, in senso un po' dispregiativo, ma gli abitanti dell'Incisa non se la prendono. Per loro la città è lontana, Firenze è una cosa astratta. La conoscono, certo, molti ci vanno a commerciare un paio di volte al mese, ma non ne condividono la mentalità né i modi di vivere. Se la città è aperta, fonte continua di scambi e interazioni con l'esterno, con ciò che è straniero, il loro borghetto è un posto chiuso, sì, ma sicuro, dove non serve farsi domande perché nessuno ha bisogno di risposte complesse. Dove non succede niente di nuovo, mai, da secoli. A volte è difficile pensare alla vita delle persone in epoche lontane, che non ci appartengono più e ci sembrano un po' noiose. Da questo punto di vista, però, l'Incisa aiuta molto. Tolti i vestiti tipici della fine dell'Ottocento, tolti i carri e le carrozze, unici mezzi di trasporto diffusi in quegli anni, rimane un paese uguale a se stesso e a tanti altri paesi della campagna italiana. Tanto per cominciare, parlando, non si usano mai gli articoli indeterminativi, perché non c'è un dottore, c'è il dottore, l'avvocato, la sarta, il mastro, il sindaco, lo scemo del villaggio. I mestieri si ereditano, così come i soprannomi e le stranezze. Se nasci figlio di un linaiolo, muori da linaiolo. Se nasci figlio di beccaio, muori da beccaio e così via. Il destino nei paesi come l'Incisa è qualcosa da seguire, non da inventare. Le porte delle abitazioni sono sempre aperte, le chiavi si lasciano attaccate all'uscio. Chi passa saluta chiamando per nome chi sta dentro. I bambini giocano per le strade liberi e allo stesso tempo sorvegliati costantemente dai vicini. Non ci sono pericoli inaspettati. C'è sempre qualcuno che butta loro un occhio e li rimprovera se osano spingersi oltre i confini riconosciuti come sicuri. La vita nell'incisa è una vita di comunità, dove ognuno fa la sua parte e a tutti va bene così, perché così funziona perfettamente. Assunta corre, urla disperata con le mani tra i capelli il nome di suo figlio. Luigino! 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 In dove ti sei cacciato? È sudata, ha il viso sconvolto e le guance in fiamme. La gonna del suo vestito sobbalza da una parte all'altra mentre attraversa tutto il paese chiedendo a chi incontra per strada: «Avete visto quel bischero di Luigino?» «No, nessuno l'ha visto». E allora bussa alle porte, la gente si affaccia dalle finestre. «Cos'è successo?» domanda. «Cos'è tutta questa furia?» Ma Assunta piange, non riesce più a parlare. Qualcuno risponde al posto suo: «Non si trova più Luigino!» È il 18 marzo 1873, la vigilia di San Giuseppe. Assunta passeggia con il figlio nel paese, c'è un sacco di gente per le strade. Le donne stanno comprando le ultime cose per preparare il pranzo della festa. Assunta si ferma a parlare con un'amica qualche minuto. Luigino è lì, che scorazza in cerca dei suoi amichetti. «Non ti allontanare!» gli dice la mamma. E quando si volta per richiamarlo, non c'è più. Torna a casa per vedere se il figlio è rincasato da solo, ma non lo trova. Si sta facendo tardi, tra qualche ora farà buio e Assunta non sa più cosa pensare, non sa cosa fare. «Vedrai che starà giocando con gli altri bambini nei boschi», suggerisce il marito Anacleto, che è appena rientrato a casa. Decidono di dividersi. Lui andrà a cercarlo nei boschi. Lei andrà in paese a chiedere se qualcuno l'ha visto. Marito e moglie si salutano alla porta di casa, si guardano profondamente per qualche secondo prima di darsi le spalle. Negli occhi quella sensazione che nessun genitore vorrebbe sentire mai. La paura che qualcosa di brutto sia successa al proprio figlio. La notizia fa il giro dell'incisa in pochissimo tempo. Nel paese non succede mai nulla e quando succede è affare di tutti. Nessuno però sa dove sia Luigino. I bambini dicono di non averlo visto per tutto il giorno. Assunta piange, non smette un secondo di piangere. «È tutta colpa mia», singhiozza. «Mi sono distratto un minuto e l'ho perso per sempre». Si organizzano rastrellamenti per cercare il bambino dentro e fuori il paese. Ogni giorno si allargano i confini delle ricerche, ma dopo una settimana del piccolo non c'è traccia. Viene trovato solo un cappello, sporco di terra, nella via centrale che dalla piazza porta alle sponde del fiume. «È il cappello di Luigino», dice Assunta, stringendoselo stretto a sé come vorrebbe fare con il figlio scomparso. Non è facile da accettare, ma ormai appare chiaro a tutti che può essere successa solo una cosa, la più brutta in assoluto. Il piccolo è sicuramente caduto nell'Arno. Si sarà sporto, così, per gioco, senza prestare attenzione. Un centimetro in più, quel maledetto centimetro in più che fa perdere l'equilibrio e diventa fatale. Anacleto e Assunta vorrebbero cercare il figlio, quel che rimane del loro bambino, anche dentro il fiume, ma i compaesani li fanno ragionare. L'Arno è in piena, le acque sono profonde e attraversate da correnti forti, non si può perlustrare. Bisogna aspettare la secca, bisogna mettersi l'anima in pace. Negli occhi di Anacleto e Assunta ora traspare l'altra angoscia che un genitore non vorrebbe sentire mai. la certezza di non rivedere mai più il proprio figlio. L'Arno scorre per tutta la borgata dell'Incisa. L'attraversa in pieno con le sue acque profonde, soprattutto nella stagione dello scioglimento delle nevi e delle forti piogge. Ogni abitante ama e odia il fiume da sempre, fertile e rigoglioso, pericoloso e ostinato. I bambini vengono educati fin da subito a fare attenzione al fiume, non solo dalle madri. Se qualcuno vede un bimbo giocare troppo vicino alla riva, lo rimprovera e lo manda via. Questo perché l'educazione e la sorveglianza nei paesi sono affari che interessano tutti. Non bisogna mai avvicinarsi troppo alle sponde dell'Arno, specie quando l'acqua è tanta, ripetono all'infinito gli anziani e raccontano storie terrificanti su gente affogata e corpi ritrovati nelle stagioni della secca. Sono storie che non si capisce mai quanto siano vere né quanto siano antiche, ma che, va detto, funzionano benissimo. I bimbi ne rimangono talmente colpiti e spaventati che al fiume non si avvicinano proprio. Luigino è scomparso nel bel mezzo del giorno e del paese. Annegato nell'Arno senza che nessuno si accorgesse di nulla. Un fatto talmente insolito a cui è impossibile non credere. Arturo rincorre le galline nel cortile di casa. È uno dei suoi giochi preferiti. Mentre aspetta che sia pronto il pranzo, esce fuori e prova ad acchiapparne una. Solo che quelle sono delle furbacchione e non si fanno prendere tanto facilmente. Per questo ha studiato una strategia ben precisa. Si avvicina quatto quatto, senza fare movimenti bruschi o improvvisi, verso una di loro. Quando è a pochi centimetri di distanza, fa un balzo in avanti per acchiapparla. Una volta c'è quasi riuscito. Il fatto è che le sue gambe sono ancora piccole. Ha solo 3 anni, Arturo. Deve pazientare di crescere un po'. Dalla finestra della cucina sente arrivare il profumo del sugo al pomodoro. La mamma avverte: Arturo, tra 5 minuti è in tavola. Va bene, mamma, arrivo. Si è sporcato tutta la camicetta di terra, mannaggia, la mamma sicuro lo sgriderà. L'aveva presa dal cesto della biancheria pulita proprio questa mattina, ancora fresca di bucato. Nella via davanti casa, però, la via che da un lato porta alla piazza principale e dall'altro verso l'Arno, c'è una fontanella. Arturo vuole andare a darsi una pulita senza farsi vedere dalla mamma. Così non si arrabbierà, pensa. Deve fare in fretta, perché è quasi pronto il pranzo. Un minuto e sarà di ritorno. È il 2 febbraio del 1875. Il piatto di Arturo in tavola. Una porzione abbondante con tanto sugo e formaggio, proprio come piace a lui. Il piatto si raffredda e Arturo non arriva. La mamma lo richiama, urla più forte, ma Arturo non risponde. È il 2 febbraio del 1875. Sono passati 2 anni dalla scomparsa di Luigino e Arturo non si siederà mai più a quella tavola. Com'è possibile che bambini finiscano nell'Arno senza che nessuno si accorga di niente, eh? Ci avete mica preso per cretini? Qua c'è qualcosa che non torna. Maddalena, la mamma di Fortunato, non vuole sentire ragioni. Suo figlio è scomparso 5 mesi dopo la sparizione di Arturo. In paese continuano a dire che è colpa dell'Arno, che i bambini non stanno attenti e ci finiscono dentro. Ma questa storia non regge più. Tanto per cominciare, le secche non hanno riportato i resti dei 2 bambini scomparsi.
E poi è il 21 agosto, urla la mamma di Fortunato. Nell'Arno di acqua quasi non ce n'è. Anche se fosse caduto nel fiume non sarebbe di certo morto annegato.
Maddalena è irremovibile. Il suo dolore e la sua preoccupazione sono coperti dalla rabbia. Una rabbia viscerale, non vuole più sentire una sola parola sul fiume che ammazza i bambini. Il figlio ha 9 anni. È forte, robusto.
e stava giocando fuori casa quando è sparito all'improvviso. Non si può continuare a credere che sia un incidente.
Maddalena vuole un'altra verità e non è la sola.
22 agosto. È il giorno dopo la sparizione di Fortunato.
Fa caldo, quel caldo appiccicoso dei giorni più cocenti dell'estate. Il paese è silenzioso, fermo, in pausa.
Si sentono solo frinire le cicale, un rumore costante e continuo, per alcuni rilassante, per altri un tormento. Angelo è sdraiato sul lettino, la finestra della stanza spalancata. Guarda il cielo azzurro color pastello. Nemmeno una nuvola a fargli compagnia. Si annoia, ha 7 anni e la mamma gli ha proibito di uscire. Dice che in paese succedono cose strane e finché non si capirà qualcosa in più, bisogna starsene buoni, in casa.
Come si fa a stare al chiuso in estate? Per Angelo è una tortura. Il tempo non passa mai. Si annoia incredibilmente.
La sua stanza è al primo piano, così fa un balzo dal cornicione e in un attimo è in giardino. Si arrampica sull'albero di limoni, stacca via un frutto, forse in piazza c'è qualcuno dei suoi amici, pensa, e mentre lo pensa sta già facendo una corsa per andarci. La piazza però è silenziosa, non c'è nemmeno un bambino. Angelo è deluso e imbronciato. Anche oggi gli toccherà stare da solo tutto il giorno. È pronto per ritornare a casa quando sente qualcuno chiamarlo. Si volta verso quella voce un po' rauca. Viene dalla via che porta all'Arno. Forse è lì che si sono radunati gli altri bambini. Vuole andare a vedere. Angelo è il quarto bambino a scomparire per sempre dall'incisa. Tutto il paese si raduna d'urgenza nella piazza del mercato. Si allestisce sul momento un piccolo palco al centro. Per primo sale il medico, grande uomo di cultura del paese, seguito dal cancelliere e dal prete. Intorno a loro una folla di persone sudate, stanche e arrabbiate. In prima fila i genitori dei bambini scomparsi.
C'è qualcuno che sa qualcosa? Che ha visto qualcosa?
Chiede il medico dal palco. Nella folla un mormorio confuso e una mano alzata.
Io ho visto qualcosa.
È il Carlino a parlare. Callisto Grandi, che tutti chiamano il Carlino, si fa largo tra la gente. Cammina di curvo per via della gobba. Tiene la testa bassa e la mascella sempre un po' aperta. All'incisa lo conoscono tutti. È il mastro che ripara i carri. Ma non è tanto per la sua professione che è famoso, quanto per il suo aspetto e la sua personalità. Per tutti, Carlino è lo scemo del villaggio.
Ieri, nel primo pomeriggio, ho visto 2 uomini scappare alla rinfusa per i boschi trasportando grossi fagotti,
racconta il Carlino.
Non era gente del posto, altrimenti li avrei di sicuro riconosciuti. Erano forestieri che non avevo mai visto prima. Ho provato a rincorrerli, per affrontarli, ma erano così alti e robusti e io così piccolo e gracile. Mi hanno fatto una gran paura.
La gente dell'incisa non ha più dubbi. In fondo l'ha sempre saputo che la minaccia non poteva essere dentro il loro paese, dentro quel borgo così sicuro dove tutti si conoscono e si aiutano. Doveva per forza trattarsi di qualcosa di esterno, di un male venuto da fuori a seminare il terrore. Non è mica roba semplice costruire un carro. Soprattutto montare le ruote, calcolando la giusta circonferenza per sopportare un determinato peso. Il carradore è un mestiere per cui serve saperne di matematica e geometria, serve cavarsela nel disegno tecnico, avere praticità e anche gusto estetico. Il Carlino lo sa bene. Del resto, questo è il suo lavoro.
L'ha ereditato dal padre insieme alla bottega, che si trova proprio in centro a pochi passi dalla piazza principale. Il suo è un lavoro fondamentale per la comunità. A fine 800, senza un carro, non si può fare assolutamente nulla. È essenziale per il lavoro, è essenziale per il commercio. Possederne o non possederne uno fa una differenza enorme. Per questo c'è almeno un carradore in ogni paese. Per questo Carlino in bottega ha sempre qualcosa da fare. Anche se il mestiere del Carlino è il carradore, questo non è il suo ruolo sociale. Per i suoi compaesani Carlino è un cretino, ecco, sia per il suo aspetto e sia per i suoi modi di fare fanciulleschi. È piuttosto basso di statura, tozzo, calvo, con la testa sproporzionata e le sopracciglia molto folte. Il suo viso ha delle sporgenze ossee che lo fanno somigliare a un orangotango, come non mancano mai di sottolineare i compaesani. A causa di un'altra malformazione, poi, ha 6 dita in un piede. 21 dito, infatti, è l'altro nome con cui all'incisa sono soliti sbeffeggiarlo. Non è solo il suo aspetto, sono anche i suoi modi di fare a stimolare le risate della gente. È come se fosse rimasto piccolo, non solo nella statura, ma anche nei pensieri e nei comportamenti. Scherza, gioca, ride di gusto a battute da 4 soldi, crede a tutte le sciocchezze che gli altri si divertono a raccontargli come verità. È ingenuo il Carlino, innocuo, non farebbe male a una mosca. Che può farci se è nato così? Se lo chiede ogni giorno, chiuso nella sua bottega, dove passa le sue giornate da solo a lavorare. Vorrebbe dimenticare anche solo per 5 minuti di essere strano. Gli basterebbero davvero solo 5 minuti. Cosa sono 5 minuti? Ma non gli vengono mai concessi. Quando esce, lo canzonano per strada. Lui si gira dall'altra parte e fa finta di niente. Ma alla lunga gli insulti lasciano un segno. Tra tutti, quelli che proprio non smettono mai di stargli addosso, sono i bambini. Si intrufolano nella sua bottega e rompono i suoi arnesi, gli lanciano cose mentre lavora, lo prendono in giro canticchiando fastidiose filastrocche. Quando stanco si alza dalla sua postazione per mandarli via, loro ridono ancora più forte e scappano via. «Ehi, cretin, prova a prenderci!» Il Carlino si gira, fa finta di non aver sentito. «Ehi, vettondito, che un c'hai sentito?» È andato anche dal sacerdote a reclamare un po' di rispetto, insomma. È un uomo anche lui. Ma il sacerdote l'ha congedato con una risata e una pacca sulla spalla. «Su via, Carlino, si fa per scherzare!» Non è facile, però, stare sempre allo scherzo. Non è facile vivere una vita che non passa mai inosservata. Rachele sta preparando il pranzo, è indaffarata a sbattere le uova per la frittata. Amerigo si intrufola furtivo in cucina, ruba un pezzettino di pane dalla credenza, la mamma gliela fa passare, ma lo avverte: «Tra poco sarà pronto, non ti allontanare!» Amerigo le sorride e scappa via in un attimo. Il 29 agosto fa ancora caldissimo, l'estate non si decide a finire, ma nell'aria non c'è solo afa. C'è anche una sorta di tensione che immobilizza tutto. Dopo la scomparsa degli ultimi 2 bambini, Fortunato e Angelo, il paese è stato invaso da una febbre di panico. Ai piccoli è stato vietato di allontanarsi dai genitori, a volte proprio di uscire. Non devono andare oltre all'uscio di casa. Là fuori ci sono degli uomini cattivi che potrebbero rapinarli e chissà che altro. Le finestre sono chiuse, le strade silenziose, le porte sbarrate nonostante il caldo. Amerigo ha 9 anni, è già un giovanotto, non più un bambino, ed è stufo marcio di questa storia. È stanco di stare rinchiuso in casa, ha voglia di sgranchirsi le gambe, di sentire un po' di aria, una piccola passeggiata prima di pranzo, tutto qua, Facendo ben attenzione a non farsi sentire e vedere dalla mamma, esce di casa e corre giù per via Petrarca, la via dedicata al grande poeta che ha vissuto nel suo paese tanti anni fa. Carlino sta lavorando in bottega. Sente Amerigo ridere e correre per la via. Ma cosa fa quel grullo? Pensa. Posa il grembiule sul tavolo e si affaccia per controllare. «Ehi Amerigo! Vuoi giocare a nascondino? A nascondino? Ma chi? Io e te?» «No, no, ci sono già gli altri bambini qui in bottega che stanno giocando!»
Ad Amerigo mancano tantissimo i suoi amici. Giocare con loro senza la paura che succeda qualcosa di brutto. La mamma gli ha proibito di allontanarsi, è vero, ma nella bottega del Carlino può stare tranquillo. Si avvicina alla porta. Il Carlino gli fa strada.
«Molti si sono già nascosti», gli dice. «Proprio lì. Nel retro bottega, sicuro ne trovi due!»
Amerigo cammina piano piano, nel retro bottega le finestre sono chiuse, c'è pochissima luce e fa un caldo afoso. Suda ad ogni passo, non vede niente. È pieno di polvere e di arnesi appesi sulle pareti e buttati a terra. Deve stare attento per non cadere e aiutarsi con le mani per andare avanti. Quando la vista si abitua a quel buio, Amerigo si mette a cercare gli altri bambini sotto gli scaffali, dietro le porte.
«Controlla anche lì, in fondo», gli suggerisce il Carlino. «Sono furbi, sai? Si saranno nascosti per bene!»
Amerigo controlla ovunque. Sposta un paio di sacchi, guarda dietro il tavolo da lavoro. Si è piegato leggermente per vedere se qualcuno si è nascosto nel sottoscala quando sente un colpo secco all'altezza della schiena che gli toglie il respiro. È piegato a metà dal dolore. Non riesce a raddrizzarsi. Sente lo stomaco bruciare. Gli manca l'aria.
«Oh mio Dio! Fermo! Fermo! Tu m'ammazzi!»
Il Carlino è pieno di sudore, la camicia inzuppata. Sta facendo uno sforzo enorme per tenere Amerigo immobile. Gli ha legato i polsi dietro la schiena e gli ha tirato un calcio per farlo cadere a terra con la testa rivolta sulla terra. Il bambino si dimena, cerca di slegarsi. Raccoglie tutte le sue forze per provare a girarsi e guardare in faccia il Carlino. Ma il Carlino insiste. Prende un asse di legno e lo colpisce sulle gambe, in testa, alla schiena. Amerigo non cede. Riesce finalmente a girarsi. Tira dei calci al Carlino, che in un attimo è sopra di lui. Gli mette le mani intorno al collo e cerca di soffocarlo. «Urlare», gli dice, «non ti fa nulla!» E intanto lo colpisce ancora e ancora, con tutta la forza che ha. Il paese questa volta è in allerta e Giulia Montecchi, che abita proprio di fianco alla bottega, sente le urla e riconosce la voce di Amerigo e, senza pensarci due volte, corre ad avvertire la madre, Rachele.
«Apri, Carlino! Apri immediatamente!» urlano in coro le donne e gli uomini accorsi alla bottega.
Il Carlino apre. Sudato e sporco di terra, dietro di lui, in lontananza, si vede Amerigo a terra, coperto di sangue che piange e si lamenta. «Ma che succede?»
«Niente, niente!»
si affretta a rispondere il Carlino. «Amerigo è caduto e lo stavo aiutando.» La versione che dà il bambino appena viene liberato e soccorso però è molto diversa. Il Carlino dice: «Voleva ammazzarmi.» C'è un odore strano nel retro bottega. Si sente subito, permane nell'aria e si attacca la pelle ai vestiti. È un odore acre di qualcosa che sta marcendo. Un paio di uomini sono entrati per dare un'occhiata nella stanza principale. A parte un po' di trambusto tra arnesi vari e pezzi di legno accatastati ovunque, non notano niente di strano. Nel retrobottega però non si riesce nemmeno a respirare per via di quella puzza. Non hanno mai sentito una puzza così. È quasi sera. Gli ultimi raggi del tramonto fanno un po' di luce che entra dalle fessure tra i muri e da una piccolissima finestra che affaccia su via Petrarca, la via dove è stato trovato il cappellino di Luigino. Uno degli uomini nota delle sporgenze. La stanza non ha un pavimento, è ricoperta di terra, terra fresca e smussata in più punti. Si avvicina perplesso, tappandosi il naso con il braccio. Vede qualcosa uscire dalla terra, proprio là dove la puzza si fa più intensa. È qualcosa di umano. Un braccio piccolo, molto piccolo e decomposto. Esce per chiamare gli altri uomini e prendere delle pale, ma non c'è bisogno di scavare molto, basta togliere qualche zolla di terra con le mani per trovare il primo cadavere. È ancora quasi tutto intero. È Angelo, l'ultimo dei bambini scomparsi all'incisa. Gli uomini trovano 6 buche in totale. In 2 sono rimaste solo ossa, piccole anche quelle, e stracci di quelli che erano stati dei vestiti. Un pezzo di una camicetta azzurra, quella che indossava Luigino quando era uscito con la mamma il giorno della festa di San Giuseppe, e nell'altra un paio di calzoncini verdi scuro, ancora intatti, i calzoncini di Arturo. Nelle altre 2 i corpi in decomposizione di Fortunato e Angelo. Uno di loro ha metà delle costole e entrambe le braccia spezzate, come se una ruota ci fosse passata sopra. L'altro, in posizione fetale, ha i segni ancora visibili dello strangolamento e tagli e graffi sulle gambe. E poi ci sono altre 2 buche, vuote, ancora scoperte, che aspettavano i prossimi bambini. Ognuno di quei bambini aveva una colpa. Uno di loro mi aveva dipinto il viso con un pennello e una tinta d'olio che non è andata via per giorni. Un altro ha lasciato delle feci dove tengo il carbone. Un altro si è presentato in bottega e ha rovesciato di proposito 3 secchi di tinta a terra. Gli ho dato una palata e l'ho ammazzato. Poi l'ho seppellito nel retrobottega. Avevo già preparato una buca per lui, per mettercelo dentro, appena mi capitava l'occasione. Il Carlino, seduto composto in un'aula gremita di gente, racconta tutto agli ufficiali. Non si scompone. È calmo e rilassato, mentre spiega i dettagli con cui ha ammazzato i bambini. Per lui ucciderli era giusto. Era la conseguenza naturale di quello che aveva dovuto subire per anni. Semplice, facile, conseguenziale. Quasi si stupisce che gli altri non lo capiscano. «Li ho dovuti ammazzare», spiega. «Ho dovuto farlo. Dovevo liberarmi di quei bambini, dei loro insulti, punirli per quello che mi avevano fatto». Nel 1875 il caso di Callisto Grandi, l'ammazza bambini, come viene soprannominato dai media dell'epoca, riempie le cronache di tutta Italia. L'incisa si popola di giornalisti, intellettuali, curiosi. Sono tutti lì per seguire il processo e sapere la condanna. La questione è semplice nell'esposizione, ma difficile nella prassi. Il Carlino può essere condannato per i suoi crimini come uomo sano di mente? Per la gente dell'incisa non c'è che una risposta. Sì, e deve essere condannato alla pena massima. Per Cesare Lombroso, grande intellettuale dell'epoca e padre fondatore della criminologia, non ci sono invece le condizioni per farlo. Sono gli anni in cui sviluppa la sua teoria sulla devianza collegata agli aspetti fisici di una persona. I criminali nascono criminali. Sono le loro caratteristiche anatomiche a renderli tali. Lombroso prende parte al dibattito pubblico e spiega che Callisto Grandi è un uomo affetto da cretinismo, termine con cui si identificano le persone colpite da ipotiroidismo congenito. I cretini come lui non hanno uno sviluppo fisico normale, sono spesso gozzuti e sproporzionati nelle forme. La malattia inoltre stimola i loro istinti crudeli, a volte feroci, perché impedisce alla razionalità di svilupparsi. Per i cretini, insomma, è difficile capire e riconoscere cosa è giusto e cosa è sbagliato, dov'è il bene e dov'è il male. L'Italia della fine dell'Ottocento, però, non è pronta a questo genere di analisi. Nell'uomo poco sviluppato nel corpo e nella testa che ha ammazzato dei bambini, senza mostrare alcun pentimento, la gente vede un mostro, nell'aspetto e nelle azioni. E anche per il tribunale, Callisto, che per tutta la vita è stato considerato e trattato da cretino, non è un cretino in quanto malato, ma un uomo sano di mente capace di mettere in pratica 4 omicidi e un tentato omicidio ai danni di persone più deboli di lui. E per questo lo condanna a 20 anni di carcere. La cronaca racconta che, scontata la pena, Callisto Grandi passerà in manicomio i restanti 16 anni che lo separano dalla morte, sopraggiunta nel 1911. Per 20 anni condannato da criminale, per 16 anni condannato da pazzo, per tutta la vita condannato da cretino.
Demoni Urbani è un podcast degli Ascoltabili, parte di Cast Edutainment, a cura di Gianluca Chinnici. Questo episodio è scritto da Francesca Notaro. Coordinamento editoriale Eleonora Chiomento. Sound design Francesco Campeotto. Producer Ilaria Villani.